Previously on Serial Club. Fatali furono i social network dove tutto ebbe inizio. Un hashtag per commentare le serie, il Serial Club, un gruppo su Facebook dove ritrovarsi e condividere la passione telefilmica. Un nucleo di persone sparse per tutta Italia e non solo, accomunate dalla voglia di avere un DVR e vivere negli States, con tutti gli abbonamenti via cavo possibili e immaginabili per poter seguire tutte le serie. Poi la voglia di raccontarla questa passione. E allora ecco l'angolo del meglio e peggio, i consigli telefilmici per telefili ossessivi, fuori serie, l'angolo Fringe e l'angolo Revival. Tutto questo è il Serial Club. Sì, sono tornato in onda, ce l'abbiamo fatta contro ogni problematica, imprevisto, tecnico e umano. Dopo la pausa di lunedì scorso, torna l'appuntamento con il Serial Club. Tutte le nostre coordinate, noi andiamo in onda ogni lunedì e giovedì alle 15.15 e alle 19.30 su radiofonica.com e dal giorno dopo all'interno della sezione archivio potete trovare il nostro podcast, potete riascoltarci. Non solo, per commentare insieme le serie su Facebook trovate un gruppo che è il Serial Club e una fanpage che è Serial Club su Radiofonica. Ovviamente inoltre c'è l'hashtag su Twitter e se volete intervenire anche voi, far sentire la propria voce, raccontare una serie televisiva, scrivetemi su queste coordinate oppure su riccardo.cristini@gmail.com. Il meglio e il peggio della settimana. La pausa forzata di lunedì scorso mi diciamo che mi ha agevolato anche nella decisione di modificare la struttura delle rubriche tra il lunedì e il giovedì. Quindi carta e penna e i consigli telefilmici per telefoni ossessivi torneranno lunedì prossimo. Quindi adesso è il momento del meglio e il peggio della settimana, o meglio, come voglio rinominarlo da questa puntata, il pagellone. Miglior media voto di questa settimana ovviamente va a Homeland 2x03, probabilmente sarà un abitué di questa rubrica e dei voti alti, ma dopo la splendida seconda puntata con l'incredibile punto di svolta del finale, anche questa puntata riesce a mettere insieme azione, dramma, complotti internazionali, missioni, follia, con attori indubbiamente da premio. La scena migliore, avverto che sto spoilerando, la faccia di Carrie quando Saul gli fa vedere il video di Brody. Sicuramente la scena più intensa, più significativa e anche più drammatica di tutta un'intera stagione per chi ha vissuto insieme a Carrie le sue sofferenze. Secondo posto per Once Upon a Time. Sarà che a me piace il genere, sarà che sono un membro del fan club di Horowitz e Kitsis, sarà quel che volete, ma alla fine della 2x03 io ho applaudito. Lo ammetto, sarò stato pazzo per i miei vicini, però io ho applaudito. Ben giocato l'intreccio tra flashback, mondo delle fiabe e Storybrooke, personaggi in continua evoluzione con una Snow che è ormai diventata leader dei sopravvissuti in Fantasylandia. In più, anche in questa puntata c'è un'ennesima sorpresa sul finale. Certo, Charming, oltre ad essere, cioè azzurro in italiano, oltre ad essere bello, ha il carisma di un carciofo prima di essere cotto. Nota forse negativa è la rapidità e semplicità con cui è stato trattato Harry, che scopre il cavo di Regina. Mi è sembrato un po' una scena messa lì nel contesto generale per dare il senso di un Harry che scopre sempre più i segreti di Regina, ma secondo me è stato trattato un po' troppo semplicisticamente. In più ad Harry vorrei dare un consiglio, diciamo che anche lui non brilla per carisma, però è un bambino e può crescere. Ma vorrei dare un consiglio proprio da amico, cioè caro Harry, ora che la tua matrigna, diciamo così, sta cercando, almeno pare, di essere un pochettino più buona, ma tu puoi darle palesemente buca Cioè, è la regina cattiva, Harry. Gli puoi dare buca? Allora stai a provocare, Harry, fatelo di. Voto positivo anche per Go On, probabilmente la sorpresa più bella e interessante di quest'anno. Simpatico, divertente e surreale al punto giusto. In assenza di Community è sicuramente una piacevole sorpresa che riesce a inserire le situazioni prettamente comedy in un contesto molto meglio costruito rispetto ad altre, per esempio, restando sullo stesso canale, alla novità The New Normal, che sicuramente è carina, però è un insieme di sketch su un tema. Momento top della seconda, della scorsa puntata, che era la quinta, è Rifugiolandia, cioè il mondo parallelo in cui si rifugia l'ex marine che vive insieme alla moglie e al nuovo fidanzato della moglie e al di loro figlio per evitare di affrontare i problemi della vita. L'ho trovata un inserto molto interessante e particolare. Per chi mi conosce o segue online nei gruppi dei telefilm, sa con quanta difficoltà sto per dare questo voto positivo, ma bisogna assolutamente riconoscere che la 1x05 di Revolution merita un set abbondante, perché è stata un'ottima puntata, è stata una puntata veramente interessante nella costruzione generale. Ottimi sono stati i flashback con protagonista l'allegra famigliola del capitano Neville, con tanto di moglie in fuga delle disgrazie di Grey's Anatomy e finita in uno scenario post-apocalittico. Colpi di scena raffica e anche ben costruiti. Un esempio su tutti: Miles incontra il capitano Neville e propone lo scambio di prigionieri. A quel punto c'è uno sguardo nel capitano che mi ha fatto pensare: ok, il prigioniero, cioè quello della milizia che li seguiva, è il figlio del capitano. E al primo flashback in cui fanno vedere questa scena familiare in cui si vede il figlio, evidentemente lo riconosci subito che è lo stesso, perché complimenti al casting, hanno trovato un bambino che potrebbe essere effettivamente il ragazzo da piccolo, Jonas da piccolo. Certo, quando Hutch from Lost con furore perché noi buttiamo guest star a raffica, che è un po' il motto di Revolution, ha colpito Nora, ho pensato che continuassero ad ammazzare i membri del cast e sarebbe stata cosa buona o giusta. Non dimentichiamoci però, e qui entriamo nel lato negativo, che Revolution detiene al momento un premio a furor di popolo, il personaggio più irreale del 2012, che va al figlio di Odino, come lo chiamo io, cioè Danny. È la fava del mese. In 5 puntate fa ammazzare il padre abbastanza stupidamente, uccidendo uno della milizia che era venuto a prenderlo, si fa rapire al suo posto, prova a scappare più e più volte riuscendo nell'ordine a staccare dal supporto in legno una barra di ferro, a liberarsi dalle manette con un chiodo come nemmeno nei film, che lui non ha visto essendo cresciuto senza elettricità, a sorprendere una guardia, a atterrarlo mentre lui è legato nonostante sia più piccolo e asmatico. Insomma, o è un supereroe o ci stanno prendendo in giro. Media molto bassa e voto negativo per How I Met Your Mother. Il gioco della ricerca del padrino è simpatico, ma stati già visto lontano un chilometro. È il classico espediente comico alla How I Met Your Mother, per di più risolto molto rapidamente. Cioè, giocano per ore e a un certo punto smettono perché si accorgono che Lily e Marshall non sono dei buoni amici. E poi è tutto tremendamente troppo buono e sdolcinato, come ultimamente è sempre in How I Met. Confido sinceramente nelle puntate di rottura tra le due coppie di fidanzati, cioè Ted e Victoria e Robin e Kevin. Forse non sono nemmeno sicuro che il nome sia quello giusto, perché è talmente insignificante quel personaggio che non ho meno voglia di cercarlo. Unico momento simpatico, bisogna dirlo, e anche diciamo un po', come dire, attizzante, è quello di Robin che completamente vestita di pelle cavalca con quell'aria seducente una moto che in realtà è la moto sbagliata, perché quella del forse Kevin è un motorino che va a pannocchie.
Ciao Riccardo, ciao a tutti gli amici del Serial Club. Benvenuti alla seconda puntata di Fuori Serie. Questa settimana il tema è un po' doveroso, perché è stata la settimana di un grande ritorno televisivo. È ricominciato domenica scorsa in America e solo un giorno di distanza in Italia su Sky The Walking Dead, una serie bellissima, una serie che ci ha regalato due stagioni intense e un finale di stagione lo scorso anno davvero mozzafiato. Ma una serie strana. Dico strana perché l'amiamo follemente, ma al tempo stesso odiamo gran parte della famiglia protagonista. Rick è un personaggio con cui difficilmente riusciamo a identificarci, riusciamo difficilmente a simpatizzare per lui, ma soprattutto Lori e Carl sono due personaggi assolutamente insopportabili, irritanti. Continuiamo a guardare questa serie TV con la speranza che prima o poi vengano fatti fuori. Insomma, quindi questa settimana il tema zombie era un po' doveroso anche per omaggiare questo grande ritorno televisivo. Tuttavia non parleremo di The Walking Dead nello specifico, ma di un'altra serie must per gli amanti del genere. Sto parlando di Dead Set. Ci allontaniamo quindi dai confini americani e ci spostiamo in Gran Bretagna, perché appunto la serie è inglese e il papà di Dead Set è la stessa mente geniale dietro a Black Mirror, quel capolavoro di cui Riccardo ci aveva già parlato proprio qui sul Serial Club su Radiofonica nelle scorse settimane. Sto parlando di Charlie Brooker. Apriamo una piccola parentesi, perché Charlie Brooker non è solo un creatore televisivo, ma è un giornalista di cronaca nera, e questo nelle sue opere si vede, perché sia Black Mirror che Dead Set hanno una complessità, una profondità nell'affrontare determinati temi che non ha assolutamente nessun paragone in tutta la televisione seriale britannica. Insomma, Dead Set. Dead Set, come The Walking Dead, parte dallo stesso presupposto, ovvero il mondo apocalittico dominato dagli zombie. Va detto per dovere di cronaca che Dead Set è precedente, è una serie del 2008, mentre The Walking Dead è del 2010. E questi due prodotti hanno alcuni aspetti in comune. In primo luogo, l'istinto di sopravvivenza e l'isterismo collettivo che dominano nei sopravvissuti. In secondo, il desiderio di allontanarsi dalla tradizione di zombie di stampo romeriano che la cinematografia ci ha consegnato. Se lo zombie romeriano è infatti lento, goffo, a tratti impacciato, lo zombie che domina in The Walking Dead e in Dead Set è veloce, gli zombie corrono, e questo aumenta nello spettatore quel senso di ansia e di adrenalina. Ma Dead Set ha una caratteristica assolutamente innovativa, perché porta sul piccolo schermo una critica a quella fiera della vanità che domina gli anni zero, che domina il periodo in cui noi ci troviamo a vivere. Infatti il set in cui è ambientato è quello della casa del Grande Fratello. Siamo nella sera dell'eliminazione e il mondo esterno collassa, gli zombie iniziano a diffondersi in ogni dove, a mangiare le persone che si erano fuori dalla casa del Grande Fratello ad attendere questa eliminazione, e si mette in scena tutta una critica a quella stupidità che domina nella società dell'immagine, nella società dell'apparenza, e che culmina in quella frase pronunciata da una delle concorrenti rimaste all'interno della casa, sopravvissuta, che si preoccupa di dire: ma allora non siamo più in televisione. In sostanza è una serie imperdibile, ma se posso darvi un piccolo avvertimento, è pur sempre un horror. Non importa quanto abbiate lo stomaco forte, non guardatela all'ora di pranzo. Alla prossima settimana.
Saluto anch'io e ringrazio la nostra Alessia per il suo angolo fuori serie, che ritroveremo ovviamente giovedì prossimo. Come ha detto anche lei, questa settimana è tornata The Walking Dead, che ha sfracellato, lasciatemelo dire, tutti gli ascolti. Però volevo aggiungere una piccola cosa su The Walking Dead, perché The Walking Dead è una serie che io trovo molto semplice, e mi spiego meglio. È una serie che non hai grosse difficoltà nel seguirla. La struttura è molto facile: un gruppo di persone che scappano dagli zombie, e quindi tutte le puntate è un susseguirsi di sparatutto contro gli zombie e la vita, le dinamiche interne delle persone. Questa struttura molto semplice fa 10 milioni di persone. Ora proniamoci una riflessione: sicuramente è ben fatto, le scene sono molto forti, però non è una serie complessa, è una serie facile, e sì, è bella, ma non è questo culto, almeno personalmente. So che non tutti la penseranno così, ma mi piace lasciarvi con questa nota negativa. Merita una citazione, perché non così brutta come mi sarei aspettato, la partenza di Arrow su CW. Certo, ha tutto per piacere al pubblico femminile adolescente, tipico del canale, grazie agli addominali scolpiti del protagonista, che è solo quello avendo al massimo due espressioni, ma anche a quello maschile, perché bisogna ammettere che ha buone scene di azioni e nemmeno troppo irreali. Ha preso qualcosa di Nolan, del Batman di Nolan, ma nel senso che l'ha visto, non che ci assomiglia. Non fraintendetemi, perché online su Facebook si sono create delle discussioni. Hanno visto il Batman di Nolan, le atmosfere un po' cupe, l'introspezione, le difficoltà della costruzione dell'eroe. Qualcosa c'è, ma non è che gli assomiglia. Ha preso qualcosa. La puntata di oggi del Serial Club si chiude qui. L'angolo revival, non disperate, torna lunedì. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre qui su radiofonica.com.